Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui a presentarvi una nuova puntata del libro più letto. Beh, per qualcuno che ci ascolta ormai da tanto e tanto tempo, forse sarà una ripetizione ascoltare appunto una panoramica sui libri della Bibbia che abbiamo trattato, però invece per qualcuno di voi potrebbe essere l'occasione per sentire qualcosa di nuovo. E forse anche per chi ci ascolta da tanto tempo potrà trovare qualche nuovo spunto per ascoltare e soprattutto per andare a leggere la Bibbia. Adesso cominciamo subito con un brano musicale, Out of Grey, Disappear.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
I could disappear.
Enzo ancora oggi ci parlerà sui salmi. Noi ci sentiamo più tardi.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
E così siamo arrivati a questo quarto appuntamento insieme, carissimi amici ascoltatori. È il vostro Enzo che vi abbraccia, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Stiamo studiando il libro dei Salmi in questi giorni. Abbiamo visto di Asaf che nei versetti dal 4 al 12 del Salmo 73 descrive in maniera obiettiva i fatti. Vengono prima descritte le caratteristiche esteriori degli empi, la loro condizione, la loro condotta. Leggiamo questi versetti. Per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Andiamo al versetto 5. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. E infine, come scritto al versetto 7, gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Poi vengono descritte le caratteristiche interiori degli empi, il loro linguaggio, le loro motivazioni. Leggiamo i versetti 8 e 9 da questo Salmo 73. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano ad opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Il salmista non sta considerando il temporaneo benessere degli empi, ma una prosperità che dura tutta la vita, che termina con una morte tranquilla e senza agonia. Tutto questo si riflette nella loro condotta. Essi si comportano con insolenza, senza scrupoli, con la stessa leggerezza con cui indossano le loro vesti sontuose. Non guardano che i loro interessi personali e i loro pensieri sono vani. Ovviamente essi sono anche superbi, il loro linguaggio riflette il loro animo. Niente, né in terra né in cielo sfugge alla loro critica. Questo è il triste quadro che ci ha dipinto il salmista. In questa situazione vi sono altri fattori che rendono più grande il senso di mistero connesso al fatto che Dio tolleri tutto ciò. Il popolo è sviato e la bestemmia è incoraggiata. È necessario sottolineare che nel testo originale si fa riferimento al suo popolo, al popolo di Dio, a quel popolo che era stato scelto e separato dagli altri affinché fosse la luce delle nazioni, la testimonianza di Dio in mezzo a tutti gli altri popoli. Anche questo popolo è tentato, alla luce delle considerazioni che il salmista ha fatto sulla sorte degli empi, di tornare alle pratiche perverse, alle pratiche corrotte di un tempo. Le considerazioni che scaturiscono dal versetto 12 del Salmo 73. Ecco, costoro sono empi eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Hanno turbato il salmista. E queste considerazioni, vi confesso, danno molto fastidio anche a me. Asaf ricorda a questo punto come egli fosse tentato di dubitare della necessità di condurre una vita moralmente pura. La sua adesione all'alto livello morale proposto dalla legge gli sembrava inutile. Per quanto riguardava il vantaggio materiale, sembrava inutile perché anche il suo sforzo di condurre una vita pia non era compensato da qualche segno di approvazione divina, ma gli fruttava solo continui castighi. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché son colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Così dicono i versetti 13 e il 14. Se il salmista avesse manifestato pubblicamente questo disagio, avrebbe reso un cattivo servizio alla testimonianza. Avrebbe di fatto tradito i figli di Dio, incoraggiandoli a dubitare. Ma la sua natura di figlio di Dio lo ha portato a riflettere. E anche se queste riflessioni gli sembrano molto impegnative, egli aspettò prima di rendere pubblici i suoi problemi. La cosa più importante era la salute spirituale degli altri. Questo atteggiamento dovrebbe insegnarci qualcosa. È sempre opportuno riflettere prima di parlare, soprattutto in campo spirituale. Ciò che a noi infatti può sembrare a prima vista giusto, potrebbe essere in realtà sbagliato e dimostrarsi un elemento di disturbo per gli altri. Alla fine, dopo tutte le considerazioni, dopo tutte le domande che lo avevano tormentato, Asaf però ricercò la comunione con Dio, entrò nel suo santuario e ciò che prima sembrava arduo si rivelò in realtà molto semplice. Egli fu portato a considerare la fine degli empi, vide tutto sotto una nuova luce, si rese conto che la vita lo aveva ingannato perché non l'aveva considerata alla luce della sua fine. Nei versetti dal 18 al 20 del Salmo 73, il salmista vede chiaramente che gli empi non possono beffarsi di Dio e farla franca. Leggiamoli. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Nasce però a questo punto spontanea una domanda. Quando avverrà questo capovolgimento di situazione? Sarà forse durante la vita su questa terra? Se la risposta di Asaf fosse questa, sarebbe una risposta banale. È infatti sotto gli occhi di tutti che la maggior parte degli empi porta a termine tranquillamente la propria vita e senza essere punito. Ma Asaf stava prendendo in considerazione il problema in tutta la sua dimensione. Ricordate il riferimento che egli fa nel versetto 4 alla morte senza tormenti? Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Asaf in realtà vedeva che anche in presenza di una morte relativamente tranquilla, esisteva in realtà un risveglio che nella sua drammaticità dimostrava come la loro condizione di sicurezza, di opulenza, di solida posizione sociale si dimostrava per ciò che era, una vana apparenza. Questo è ciò che il Signore Gesù voleva far capire quando raccontò la parabola del ricco e del povero. Andiamo a leggerla. In Luca 16, versetti dal 19 al 31. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulcere e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu, nella tua vita, hai ricevuto i tuoi beni, e che Lazzaro similmente ricevette mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvederanno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». La parabola ci dice che verrà un giorno nel quale Dio giudicherà l'umanità, i ricchi, i poveri, i deboli, i potenti, i buoni, i cattivi, e l'elemento che deciderà la sorte di ognuno sarà esclusivamente la fede nel Signore Gesù.
Stai ascoltando il libro più letto.
Chi avrà creduto sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è ciò che dice la Bibbia. C'è un solo mezzo di salvezza, Gesù Cristo. Asaf scoprì che era necessario restare vicino a Dio per non correre il rischio di diventare amareggiato, cinico, vedendo l'ingiustizia del mondo. Asaf trovò la risposta al santuario di Dio. La sua esperienza riguardante il suo rapporto personale con Dio era molto diversa. Egli non poteva non ammettere che, quando era amareggiato e dubitava, non era in grado di comprendere a fondo ciò che riguardava il Dio. Ora però si rende finalmente conto della realtà della sua ricchezza spirituale. La pace con Dio, ricordate il versetto di Romani, cioè «giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore». La sicurezza di essere nelle mani di Dio, la percezione di essere guidato nella sua vita dal consiglio di Dio, di avere una certezza relativa alla vita eterna. «Ma pure io resto sempre con te. Tu m'hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria». Abbiamo letto i versetti 23 e 24. Non è infatti solo sulla terra, ma anche in cielo, che Dio e la comunione con Lui costituiscono l'unico grande tesoro dell'uomo di fede. Questo ridimensionamento di valori, che abbiamo appena descritto, porta Asaf a far propria la dichiarazione del versetto 1. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. La sua ormai era una convinzione personale. Erano spariti tutti i dubbi, tutte le perplessità. Era ormai maturata nel salmista la conoscenza dell'eterna e beata comunione con Dio, ed appariva ormai chiaro che coloro che si allontanavano da Dio sarebbero stati senz'altro distrutti. Per lui la realtà era invece un'altra. La comunione con Dio costituiva la fonte del suo benessere. Questa convinzione è patrimonio comune di tutti i credenti. Non è solo una speranza o una illusione, ma la realtà della loro vita, presente e futura. La vita eterna con Dio è la loro e la mia eredità, un'eredità che mi è stata donata, che scaturisce dalla morte del Signore Gesù sulla croce. Un giorno, quando sarò alla sua presenza, egli mi spiegherà ogni cosa, mi farà vedere ciò che ha fatto. Passiamo a un altro autore. Mosè scrisse il Salmo 90, che inizia la quarta sezione, parte di cui è composto il libro dei Salmi. Il Salmo 90 si apre con una preghiera di Mosè ed è l'unico salmo scritto da Mosè che possediamo. Egli fu il primo scrittore della Bibbia e tu potresti naturalmente pensare che il suo salmo debba essere il primo, ma non è così. Se tu ed io dovessimo sistemare i salmi in ordine cronologico, noi probabilmente metteremmo il salmo di Mosè proprio all'inizio, ma non abbiamo fatto noi questa sistemazione. Sono dell'opinione che il Signore abbia supervisionato tutta la loro collocazione, perché il Salmo 90 è collocato in maniera davvero meravigliosa, opportuna. L'ambientazione narrativa del Salmo 90 è il deserto durante il girovagare del popolo di Israele. Tu ricordi che quando il popolo di Israele venne liberato dalla schiavitù d'Egitto, fu dapprima condotto verso il monte Sinai, dove Dio gli diede la legge, poi si diresse verso la terra promessa, ma invece di entrarvi, tornò indietro, verso quel terribile deserto. Il popolo vagò nel deserto per 38 anni, finché morì tutta quella generazione. Durante tutto quel periodo, Mosè vide morire molta gente, pensate, più di 2 milioni di persone, e quindi il suo salmo è un salmo di morte. Per me è un salmo notevole, e Martin Lutero a questo riguardo scrisse queste parole. Il compito di Mosè è insegnare la legge, proprio come fa in questo salmo. Egli predica la morte, il peccato, la condanna, per avvertire i superbi che sono circondati dai loro peccati e per aprire i loro occhi al peccato e al loro male, affinché abbiano a pentirsi. Questo è l'insegnamento del Salmo 90. Nota quanto è maestoso, nota quanto è sublime l'inizio del Salmo 90, fin dai primi versetti che ora vado a leggervi. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, Tu sei Dio. La parola eterno, con la quale molte traduzioni della Bibbia hanno per indicare il nome di Dio, è figurativa tra gli ebrei. Ed essa significa dal punto di evanescenza al punto di evanescenza. Ciò sta a significare che Dio si estende dal punto più remoto del passato al punto più estremo dell'eternità futura. Proprio fin dove tu puoi non vedere, ma immaginare. Dal punto di evanescenza al punto di evanescenza. Egli è ancora Dio, devi proprio convenire che questo concetto è straordinario, è maestoso. L'uomo è proprio una delle creature di Dio, un suo prodotto. Nel libro della Genesi Mosè scrisse: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Così è scritto in Genesi 1, al versetto 27. Poi al capitolo 2, sempre della Genesi, al versetto 7, Mosè disse ancora queste parole: Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un essere vivente. Quindi, amica, amico, questo salmo considera l'uomo come un essere creato e non come un animale evoluto, come affermano teorie della scienza moderna. L'uomo è una creatura facente parte di una classe a sé stante, quindi non proviene da quell'animale. Egli possiede un corpo che è stato tratto dalla terra, un corpo per mezzo del quale si guadagna da vivere con il sudore della sua fronte, finché non arriverà il giorno nel quale ritornerà alla polvere, dalla quale Dio lo ha tratto. A differenza degli animali, ha uno spirito. Troviamo quindi in queste prime parole del Salmo 90 il ritratto dell'uomo creato a immagine di Dio. Il versetto che ora leggo, il terzo, conferma quanto sto dicendo. Tu fai ritornare i mortali in polvere, dicendo: ritornate, figli degli uomini. Dio riporta il fragile corpo dell'uomo alla polvere, dicendo: ritorna da dove tu provieni. Il versetto quarto ci fa conoscere anche la lunghezza media dell'età delle persone. Leggiamolo. Perché 1000 anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri, che è passato, come un turno di guardia di notte. Amica, amico, che mi ascolti, supponi di vivere una vita tanto lunga quanto visse Matusalemme, il personaggio biblico che visse circa 1 miliaio di anni. Ebbene, questo lungo periodo si potrebbe paragonare benissimo a una veglia di notte. Oppure potrebbe anche essere paragonato come il volo di un uccello attraverso una stanza illuminata. Questo volatile proveniente dall'oscurità entra da una finestra e, uscendo da un'altra finestra, si rituffa nuovamente nell'oscurità. Anche se tu potessi vivere 1 miliaio di anni, tu non potresti comunque essere granché. E sai perché? Perché la vita è così breve, se paragonata all'eternità che sta davanti a ciascuno di noi. Bene, mi fermo proprio qua, riflettendo sul Salmo 90 e sui suoi contenuti così intensi. Dicevo, mi fermo qua, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao e a domani allora.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97, 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.